Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Mi piacciono le sbarbine.
Di verde celeste il burino si veste. A veste logorata poca fede vien prestata. Nel mangiare e nel vestire non infrangere le regole. Il rosso e il caffè fa bello chi non è. Il verde e il turchino ci vuole un bel visino. Quel che ripara dal freddo, ripara dal caldo. Caldo di panni non fece mai danni. Mangia a tuo modo e vestiti a modo degli altri. Veste di lana tien la pelle sana. La veste copre gran difetti. E l'abito fa o non fa la monaca? Noi sbarbine un'idea in merito l'abbiamo, ben chiara e determinata. E stasera, parlando di outfit, stile, abbigliamento, look, la condivideremo con voi.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Buonasera a tutte e tutti. Tornano in onda le sbarbine, sempre su radiosonar.net. E stasera, parliamo di un argomento abbastanza necessario, inesorabile per un mondo che ci vuole vestiti e vestite. In giro nude a quanto pare non ci si può andare, e nemmeno poco abbigliate, ma nemmeno in pigiama. E allora stasera ragioniamo sul perché di tanta attenzione verso il look, lo stile, l'abbigliamento o semplicemente verso quell'abito che, come abbiamo detto nell'introduzione, può o non può fare la monaca e il monaco. Beh, insomma, noi abbiamo riflettuto abbastanza sull'argomento e vogliamo portarvi un po' di spunti in merito a questo argomento. Primo tra tutti è: cosa vi dicevano da bambine e bambine? Lasciamo una domanda aperta su questa trasmissione, in cui vi obbligavano a vestirvi, a mettervi il grembiule, a non uscire in pigiama, a usare la tuta per giocare nel prato, il vestitino per bene quando si usciva e la camicetta quando si andava a cena da nonna? Oppure nulla di tutto questo e avevate il libero accesso al vostro armadio? Beh, è secondo me un grande argomento che stasera tratteremo sotto tutti gli aspetti. Allora, sbarbine, intanto buonasera e da cosa partiamo?
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Funzionano i microfoni, già mi sembra qualcosa, no? Io mi sento
partiamo,
bella attufata.
Intanto partiamo.
Già la partenza è una cosa non scontata e bisogna portarla un po' avanti. Si parla di abiti, stasera parleremo di abiti un po' in tutte.
Per la gioia di Miss Orange.
Esatto.
Buonasera, sì.
Che... vedi come sta bella sorridente.
Che è diventata Miss Spritz, ricordiamolo, insomma, per gli utenti che si sono connessi solo adesso, insomma, Miss Spritz.
La regina dell'outfit, oltretutto. Colei che lancia le mode ormai.
La ragazza che stira, insomma, ce n'ha tanti di nomi ormai, la ragazza, si sa, insomma.
Non ambientalista però, perché pare che stirare sia un gesto ormai abbastanza obsoleto e che le rivoluzionarie e i rivoluzionari non debbano più stirare.
Beh, due volte all'anno lo faccio, quando cambio l'armadio stiro tutto l'armadio in una volta e basta.
Ah no, dopo la lavatrice quindi?
No, solo una volta.
La lavatrice poi come fa?
Le stendo senza fare la centrifuga.
Gesù.
18 giorni per asciugare i panni di Miss Orange.
Bene, insomma, dopo questi bellissimi particolari sulla vita di Miss Pritz, ricordiamolo, perché Miss... io ho capito che ci abbiamo messo tanto per memorizzare un nome, poi è difficile ricordarlo, insomma, un altro nome. Quindi, se la nostra regia Minu Selecta, Mini Minu, ci vuole portare così
un contributo musicale.
Un contributo musicale sul tema, ma anche no, cioè, può essere pure che no. E partiamo con la musica.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a chain pin. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Are you ready, Sbarbine? Beh, secondo me sì, siamo pronte, prontissime a parlare di stile, outfit, abbigliamento o semplicemente vestiario, abito. Quello che a quanto pare molti dicono che sia fondamentale per il primo approccio, fondamentale per una giusta presentazione, fondamentale in base alle tante azioni che si compiono nella vita o in una giornata stessa. Quelle azioni che prevedono che per andare a dormire si metta il pigiama. Barbine,
assolutamente no.
Si va a dormire necessariamente con il pigiama?
Ma proprio no, né d'estate né d'inverno.
Quelle cose che prevedono che una brava donna deve portare una gonna, sì, ma non troppo lunga e non troppo corta, e giustamente stirata e ben cucita. E guai, dico guai, se la gonna è macchiata. O quelle cose che prevedono che la scollatura...
Con la calza è smagliata.
Bada, il buco sulla calza, ecco, quello è proprio terribile. Sei proprio una brutta persona se ti metti le calze bucate. E quelle a rete? No, quelle a rete sono da poco di buono. E se ci accompagni il rossetto, pure quello, quello è troppo rosso. E mica si può andare al lavoro con una minigonna e un rossetto rosso, a meno che non si faccia quel lavoro lì. Proprio quel lavoro lì. E poi, ecco, l'avete mai vista voi una donna girare in tuta? È sciatta, scusate,
Ma come no? Tutte ragazzette trap, scusa.
No, sono sciatte, sono sciattissime. E del resto, insomma, voglio dire, quelle con i jeans volevano nascere uomini. volevano fare l'operaia nella vita e queste genti proletarie, un po' così. Insomma, questo e tanto altro è quello che ci inculcano molto spesso le società, le culture, le morali, le mamme non illuminate e purtroppo molto spesso vittime del sistema. Tutto questo sicuramente ha una doppia accezione, no? Sia sull'eleganza che sulla sensualità di un abito, che sulla sportività di un abito. E allora stasera noi vogliamo anche un po' far riflettere su quanto questo sia strettamente legato poi alla scelta individuale di poter esprimere quello che si è. Perché scegliere un abbigliamento o un altro sicuramente può essere funzionale ad un agito, ma molto spesso è un'espressione del proprio essere. E allora riflettiamo un po' su quello che vuol dire anche la libertà di scelta rispetto a cosa comprare e cosa no. Non solo perché molto spesso i prezzi sono vincolanti e vincolano anche lo stile, perché magari io potrei essere la donna più elegante del mondo, peccato che non mi posso permettere i vestiti veramente eleganti. Oppure potrei essere la persona più stravagante del mondo, però poi devo scegliere di andare a cercare le cose chissà dove, perché stravagante o lo trovi in certi tipi di luoghi e di negozi o difficilmente lo trovi sui grandi sulle grandi vie commerciali o sui grandi centri commerciali. E anche qui, dove comprare il proprio abbigliamento? No, perché se ci fate caso, i centri commerciali e i negozi più diffusi hanno più o meno tutti lo stesso stile, quelle cose dettate dalla grande moda.
Certo, sì.
Quindi o si va nei negozi vintage e si va a fare le fricchettone, o si va nei mercatini e si va a fare le poracce, o si va
in boutique.
In boutique, lì tocca trovare chi paga i conti, per quanto riguarda perlomeno la sottoscritta. Oppure si va nei negozi e si finisce omologate. Tutte con lo stesso modello, con lo stesso colore.
Volevamo comunicare alla signorina Miss Red che siamo nel 2019, anno domino, e che è previsto anche lo shop online.
E quello com'è? Io su quello non sono preparata.
Lo shop online è
possiamo
molto...
Possiamo rispondere in coro io e Miss Orange.
Potete, io poi vi seguo in coro, vai.
Io e Miss Orange facciamo gli acquisti anche condivisi.
Sì,
cioè nel senso comprate una cosa per condividerla.
No, perché sai, tipo 59 euro, c'è la spedizione gratuita, quindi...
compriamo di tutto per arrivare.
Mi sembra una cosa giusta. Oppure usare un account unico, per esempio, no? Potrebbe essere una cosa, ti fai una tipo Netflix che te lo condividi,
però
no?
Noi ne abbiamo due, così arrivano gli sconti a me e lei e poi li mettiamo tutti insieme.
Pensate, oppure invita un amico, c'hai pure anche tu lo sconto, mannaggia.
Sbarbine egoiste che non condividono.
Vabbè, no, è che il 2019 sbarbine, è arrivato. Come anno, sta anche per finire, penso stiamo per entrare negli anni 20, Miss Red, però vabbè, insomma...
Beh, invece la dottoressa, che è molto antica, non ha mai comprato un capo d'abbigliamento online, perché la cosa che mi spaventa è come posso comprare una maglietta, un vestito, senza averlo provato.
Dottore, io ne provo le cose, manco al negozio.
Così, ti si butta.
No, per me è fondamentale, va a parte che io parto da un altro assunto. Siccome ho la fortuna di venire da una famiglia di donne e di avere molte amiche, normalmente i vestiti me li regalano, quindi io per tirare fuori anche solo 10 euro per un capo d'abbigliamento lo devo indossare, me lo devo guardare allo specchio e devo dire sì, cacchio, ne vale la pena.
Noi qui da questo lato abbiamo un problema in questo senso.
È il contrario, immagino.
L'avarizia.
No, anch'io ho questa tipologia di problemi. Poi magari nella seconda fase della trasmissione la enunciamo meglio, insomma. Ma noto che la dottora oggi è veramente molto elegante, si può dire, perché...
Sì, sono andata a fare un colloquio e purtroppo quando si vanno a fare i colloqui bisogna avere un certo aspetto curato. Quindi oggi ho una bellissima camicia di seta, anche questa riciclata, era di mia zia. E che ho messo tra l'altro oggi per la prima volta, perché non avevo mai avuto occasione di mettere la camicia di seta. Quindi,
lei sta benissimo, lei sta benissimo.
Grazie, grazie.
Allora, a me un compito in questa trasmissione, poi giuro mazzitto, rideremo e faremo altre cose divertenti che solo le sbarbine sanno fare. Ovvero, quanto in realtà quello che ci mettiamo poi sia a livello di società, quindi nell'anima sociale delle persone che frequentiamo, diventano, diciamo, terreno di conquista degli haters e di tutto quello che vediamo. Le persone pubbliche, personaggi pubblici, solitamente sono molto colpiti da questa cosa. Vi ricordate, appena si è insediato il governo, chi si parlava? Della ministra dell'artigianato, del lavoro, scusate se mi dimentico, che è una donna in sovrappeso, insomma sarà arrivata la menopausa pure per lei, e quindi non si doveva mettere questo vestito blu elettrico con cui si è presentata per fare il giuramento. Una grandissima polemica su questa storia qua, e lei disse semplicemente: io mi sono sentita di mettermi quel vestito perché in quel momento ero proprio elettrica e quindi volevo esprimere questa cosa. Quindi come il vestito colpisce in tutti i modi, e quindi l'abito fa il monaco in questo senso, direi proprio di sì, insomma, se no la dottora non si vestiva con la camicetta di seta, no?
Assolutamente sì. Poi in realtà c'è tutta una corrente di pensiero, ad esempio, sulla scelta dei colori dell'abbigliamento. Cioè, indossare una maglietta rossa piuttosto che una maglietta grigia vuol dire comunicare qualcosa. Sicuramente, che ne so, una persona che vuole passare inosservata non si fa vestire d'arancione o di colori shocking.
Capito, Spritz?
Sì, è proprio perché voglio passare inosservata, non mi vesto mai di colori strani.
Te credo,
mai.
Non lo fanno la parrucca.
Oppure, se uno deve avere un certo ruolo di importanza sociale, non si può permettere di andare in giro sportivo. La camicia, la giacca, il taglier, a modo, se hai un ruolo di responsabilità, no? E io questa cosa invece la sfido ogni giorno, faccio la capa in anfibi militari.
Certo.
Perché sei una combattente. A me viene da pensare anche un'altra cosa, potrebbe essere uno spunto di riflessione, il fatto che adesso esistono delle professioni che ruotano attorno a questo. Cioè, l'influencer è nata per pubblicizzare l'abbigliamento, cioè la Ferragni ci guadagna fior fior di soldi per questo.
Per questo. Allora, qual è il problema di questo? Un conto sono gli haters, no? Che alla fine sono, sì, persone assolutamente i leoni da tastiera cosiddetti, che rompono le scatole nel mondo web, che ancora non è entrato nel mondo della Red. Nostra cara Miss Red, grazie del suggerimento.
Noi siamo quelle che ne sono estranee, ci salviamo.
Siete incredibili.
A noi se odia ne basta.
Un magico mondo il vostro, proprio. Va bene, per forza. No, purtroppo si entra anche in questa. Vabbè. Di base, però, quando invece sono i tribunali a dire che un atteggiamento, un vestito, o come ci si presenta, o ancora peggio, se sei in un momento tuo di libertà e vuoi bere o cose di questo tipo. Non dovrebbe, diciamo, prendere in questo contesto e, diciamo, eliminare l'aggravante quando si parla di stupro. Ahimè, questo è un tema che va un po' affrontato, poi passeremo agli armadi, alle cose e tutto. Però è un tema che ritorna sempre nei tribunali, il famoso stupro dei jeans, che fece molto scalpore nel 1999, perché la Cassazione eliminò quello che in primo appello era stato dato allo stupratore. Ora io vado a leggere un piccolo articolo che ho trovato, che ce lo racconta, un po' per capire qual è la dinamica. Ahimè, non è cambiato proprio quasi una ceppa da allora, né dal 79, quando è stato fatto il primo processo, tra l'altro che è andato in diretta alla RAI, cioè quindi proprio nei ventone, né nel 1999 né in tantissimi altri paesi. Una cosa molto interessante che ho trovato è di un'agenzia indiana che si chiama AIB, hanno creato un video in cui si contestualizza, diciamo, quanto in determinati momenti, diciamo, nella vita quotidiana di una donna, l'essere colpita sia a livello sessuale, di violenza verbale o di quello che vogliamo, in realtà sia una questione di colpevolezza della donna stessa. Quindi insomma è una cosa interessante che magari poi emetteremo. Comunque, Roma si era opposta o no con tutte le sue forze al violentatore? Evidentemente no, visto che lo stupratore era riuscito a sfilarle i jeans, indumento che, come tutti sanno, non è sfilabile.
No.
No, perché noi in bagno ci abbiamo la presa d'aria.
Esatto.
Poi scusate, ma che vuol dire? I jeans esistono larghi, più stretti? Più...
No, vabbè, la cosa divertente è allora i leggings, cosa... per esempio.
E se sotto c'era il perizoma?
Ah, vabbè, il perizoma, guarda.
Sotto i jeans il perizoma è regalata.
Quella è in invito proprio. Quello non ci stanno. Quelli non ci stanno, no, che tengano. Non è sfilabile senza la fattiva collaborazione di chi lo porta. Raga, queste sono sentenze. Dunque la ragazza ci stava, era consenziente, dunque non è stata stuprata. Erano decenni che un concetto come questo non circolava più nelle aule di giustizia. Ci ha pensato la Cassazione a rivendicare il vecchio concetto di ci stava, in una sentenza con cui ha annullato la condanna a 2 anni e 10 mesi. 2 anni e 10 mesi, decisa dalla Corte d'Appello di Potenza contro Carmine C, 45 anni, istruttore di guida, portato al tribunale da una ragazza di 18 anni, Rosa. Rosa, quando il suo istruttore di guida la portò in una stradina di campagna, la violentò, indossava i jeans, un indumento che, come scrivono i giudici della Suprema Corte, non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta. Lo sanno tutti, scrivono ancora i giudici, è un dato di comune esperienza. Questi giudici non hanno mai visto
certo,
una cosa.
Certo, chiusa in una macchina, che fai?
Sono difficili, difficili. È impossibile sfilare i jeans se la vittima si oppone con tutte le sue forze, quindi ti devi opporre. Per cui evidentemente Rosa non si è opposta con tutte le sue forze. Infatti scrivono i giudici della Cassazione: è illogico affermare che una ragazza possa subire uno stupro, che è un grave offesa alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica. A Rosa: ma perché non ha pensato a opporti con tutte le tue forze all'istruttore di guida? Perché non ti sei fermata a riflettere che se ti lasciavi sfilare i jeans, i giudici della Cassazione non avrebbero creduto alle tue parole? Eppure la legge al numero 66 del 15 febbraio del 96 parla chiaro. 96, raga. Notare i numeri, non sono... Chiunque con violenza o minaccia mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione di 5 da 5 a 10 anni. Nessun articolo della nuova legge sulla violenza sessuale fa alcun cenno d'obbligo per la donna violentata di difendersi con tutte le forze. Nessun comma ritiene che in un processo di stupro si possano usare termini come logico o illogico per giudicare eventuale atteggiamento passivo di una vittima di violenza sessuale. È immaginabile e anche augurabile che questa sentenza numero 1636 della Cassazione provochi qualche reazione non del tutto benevola. Il passo indietro dal punto di vista della giurisprudenza è evidente. Stupisce che un passo indietro così clamoroso sia stato fatto proprio dai giudici della Suprema Corte. Quegli stessi che in questi anni si sono distinti e hanno guadagnato titoli da prima pagina per sentenze di volta in volta giudicate rivoluzionarie e innovative per il costume. Su famiglia, adozioni, educazioni dei figli, adulterio, droga. Su tutto, ma non ancora sullo stupro. E insomma, questo piccolo articolo, un po' per... Così, state attenti a quello che mettete, però... Qua non si sa mai,
eh? No, assolutamente. Io su questo mi permetto ad aggiungere che proprio per...
Metteteveli stretti.
Per dimostrare quanto la realtà va ben oltre queste assurdità, gira per il mondo ormai da diversi anni una mostra. Ora, mi sfugge chi sia l'ente promotore di questa mostra, che sia l'organizzazione che l'ha creata, ma sta girando in tutti i paesi, a partire anche da paesi con morali più proibizioniste, una mostra che espone proprio in quadri incorniciati tutti gli abiti che purtroppo erano stati indossati da donne che hanno... avuto lo spiacevole incontro di un violento e di uno stupratore nella vita. E quello che è molto interessante è che per, insomma, allestirci una mostra, gli abiti devono essere tanti, devono essere variegati e probabilmente devono comunicare che il problema non sta in chi li veste,
esatto,
ma in chi li agisce.
Esatto, quando linkeremo questo video di questo gruppo che si chiama IB, è molto interessante che la, la prima carrellata, diciamo, di delle donne che non si, come non si devono vestire per evitare di essere stuprate, c'è pure il burka. Quindi cioè, è per dire che non è il vestito che in questo caso fa lo stupro in genere, o non solo lo stupro, quindi proprio l'atto sessuale, in realtà è proprio più, più estesa la cosa.
Assolutamente sì, purtroppo però questi stereotipi riguardanti il modo di vestirsi di noi donne, che hanno a che fare con, sicuramente su stereotipi che riguardano il corpo della donna in generale, in qualche modo ci influenzano a tutte quante. Io una cosa veramente che diciamo non accetto e che mi rendo conto che fa anche leva su di me, che io la sera quando esco scelgo spesso il vestiario in base a come so che
stavo
tornerò
pensando
a casa.
La stessa cosa.
Nel senso, non avendo la macchina, fortunatamente ci sono tante, soprattutto amiche, una qua vicino che spesso mi scarrozza, ma ci sono delle volte che mi capita di dover tornare da sola con i mezzi, e se so che devo tornare da sola con i mezzi, magari evito di mettermi la minigonna, e questa cosa mi fa molto rodere, cioè non mi fa sentire libera. Mi è capitato più di una volta, anche in orari, diciamo, non particolarmente tardi, di andare a prendere la metropolitana poi in un quartiere insomma centrale, diciamo, di Roma dove abito, e una volta mi è rimasta impressa perché avevo degli short con delle calze sotto e degli stivali, e mentre stavo andando a prendere la metro c'era un gruppetto di bambini di 15 anni secondo me, non di più, che mi hanno apostrofato con delle parole che non starò qui naturalmente a ripetere, e si sono sentiti in diritto insomma di dirmi quelle cose solamente perché io avevo insomma le cosce di fuori, ecco.
È colpa tua. Cioè non è che...
Sì, io su questo vorrei aggiungere che non bisogna poi per forza arrivare a livelli così alti per sentire quanto non siamo libere. No, non è che devo solo per forza sentirmi in pericolo. Però ad esempio se ho un gran seno mi devo sentire in difetto a non portare il reggiseno, o se è inverno e rischia che i miei capezzoli possano essere intravisti sotto la maglietta, perché è una parte del corpo che non deve esistere. Allora tu devi fare in modo che questa cosa sia ben celata. Perché? Perché gli sguardi e i commenti ci sono, cioè, e non ci si rende conto che anche quella è violazione della libertà di un individuo, e che non stai facendo nulla di necessario, perché magari sopra hai una maglietta, un maglione, ma no, le tette calate, se hai una quarta, non vanno bene.
È la gravità però, è la gravità.
E quindi c'è il giudizio, c'è comunque la violenza, perché anche quella psicologica, lo ricordiamo sempre, fa grandi danni, e c'è la mancanza di libertà.
Vai con la musica. Col tempo aperto.
Moverlo un poquitito.
Está todo okay. Rebecca Lane,
Rebecca Lane.
Miss Bolivia con Ali Guagua. Con el chess. Okay.
Vamos, chess.
Original.
Carnalas.
Y se me nota la lengua velo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la
cuerpo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, hechas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Non pensiamo solo con il nostro cervello, ma anche con il nostro corpo. I nostri processi di riflessione sono basati su delle esperienze fisiche che mettono in movimento i concetti astratti associati. Pare che di queste esperienze facciano parte gli abiti indossati. I vestiti invadono il corpo e il cervello e mettono colui che li indossa in uno stato psicologico differente. Questo fenomeno è noto con il nome di Enclosed Condition. Cognition. L'effetto è praticamente l'effetto dell'abbigliamento sui processi mentali e sull'immagine che abbiamo di noi, un po' come a dire che l'abito fa il monaco. La teoria è stata proposta dallo psicologo americano William James nel XIX secolo ed è stata ripresa più di un secolo dopo da Ayo Adam e Adam Galinsky della Northwestern University, che hanno coniato l'espressione Enclosed Cognition, che in italiano suona all'incirca come pensiero vestito. I due psicologi hanno svolto una serie di esperimenti coinvolgendo un gruppo di studenti volontari, dividendoli in due gruppi. Al primo hanno dato un camice bianco da indossare, mentre i membri del secondo hanno tenuto gli abiti informali che stavano indossando. Ad entrambi i gruppi poi è stato chiesto di eseguire un test per misurare l'attenzione, con il risultato che gli studenti con il camice sono stati più attenti. Nel secondo esperimento il camice è stato dato a tutti, ma a metà di essi è stato detto che si trattava di un camice da medico, all'altra metà da pittore. In realtà i capi erano identici, ma i risultati sono stati differenti. I medici sono stati ancora una volta più attenti. La spiegazione è questa: ad alcuni capi diamo un valore simbolico, ad esempio il camice ci fa pensare al mestiere di un medico, un ruolo autorevole, e quando lo indossiamo abbiamo la tendenza a comportarci in modo più serio e a far più attenzione alle cose. L'encoding cognition ha quindi una doppia valenza: il significato che diamo a un capo e come ci sentiamo quando lo indossiamo. Anche nella vita quotidiana il concetto di encoded cognition è una costante, anche se forse non ce ne rendiamo conto. Pensiamo per esempio a quando facciamo un colloquio. Se fino ad oggi avete passato minuti preziosi davanti allo specchio interrogandovi sulle possibili reazioni al vostro abbigliamento, dopo aver letto questo, il tempo abitualmente dedicato a ciò non sarà più sufficiente, poiché, parola di autorevoli ricercatori, il tipo di vestito indossato non solo influenza l'altrui pensiero, ma, attenzione, anche il vostro.
Io metto solo capi che mi fanno sentire una regina.
Dovremmo proporre la linea da sbarbine.
Ma vogliamo sapere quali, però. No, dopo, però. Voglio...
Tu sei una regina e quindi ti abbigli manifestando la tua regalità.
Esatto, quindi
ma è la corona.
Sei anni vicino allo specchio ogni volta che mi devo cambiare.
E questo è ancora più interessante, cioè rende tutto ancora più interessante, perché non pensavo ci fosse una teoria psicologica dietro a tutto questo in realtà.
Quindi proponiamo la linea da sbarbine e facciamo la rivoluzione così.
E li vendiamo online, ovviamente. Noi tutti ci aspettiamo che il modo di vestirci possa influenzare le nostre relazioni sociali e a quanto pare tale fenomeno è enfatizzato dal fatto che l'abbigliamento sembra esercitare una discreta influenza anche sui nostri pensieri. La embodied cognition, un approccio emergente all'interno delle scienze cognitive, ci parla infatti di una mente incorporata, collocata in un ambiente esterno con cui ha un rapporto interattivo e dialettico. In tal senso, i processi cognitivi non possono essere analizzati a prescindere dal rapporto che l'individuo intrattiene con il proprio ambiente e quindi anche con la posizione e lo stato dei nostri corpi. Sulla scia di ciò, Adam e Galinsky ci dicono che anche i vestiti esercitano un potere sui nostri pensieri. Ciò che contraddistingue tale fenomeno dall'embodied cognition è la capacità di agire in maniera meno diretta sui pensieri, poiché è mediato da due fattori: il significato simbolico dell'abbigliamento e il fatto di indossarli effettivamente.
Vedi, quindi praticamente quello che dico io non lo guardano mai, se guardano sempre i miei vestiti, questo può essere interessante.
Sì, no, comunque io sono assolutamente d'accordo con questa cosa, cioè mi capita magari di rifugiarmi nel pensiero del mi metto una cosa carina perché mi sento un cesso oggi, quindi magari...
A me non capita mai.
Ma io invece sono altamente perplessa del fatto che, tipo, felpa nera col cappuccio. Abito che Miss Red mette più o meno da quando ha 14 anni e ha iniziato in qualche modo ad avere il libero accesso al potersi comprare la felpa nera col cappuccio.
Per scender cane.
Per tutto. La felpa nera col cappuccio per scende il cane. La felpa nera col cappuccio con la lampo chiusa fino a sopra gli occhi quando tu vorresti non interagire col mondo. La felpa nera col cappuccio aperta sopra il vestitino sexy con le calze a rete e gli anfibi sotto. La felpa nera col cappuccio chiusa sopra il passamontagna per fare cose che se dichiaro anche in radio alla fine. Insomma, non è proprio così... così semplice il come, il cosa.
La felpa.
Vabbè, io ti vedo spesso anche col vestitino, la calzina a rete, quindi insomma.
Certo, ma poi c'è la felpa arrotolata nella borsa
che copre tutto quando è necessario.
O per scaldarti.
Dentro.
Silenzio, momento di riflessione, di raccoglimento.
No, tutti aspettiamo
nera.
Miss Spritz, secondo me.
Dai, Miss Spritz.
Sì, facciamo un pezzo e poi dopo sprizzo. No, non facciamo un
pezzo. No, no.
Comunque voi ridete, scherzate tutti quanti, parlate dei vestiti, ma voi vi siete scordati che quest'estate la dottoressa ha lavorato al banco dei vestiti al mercato?
Mannaggia, come te avremmo voluto vedere proprio, guarda.
Ho fatto un'esperienza in realtà molto divertente in Francia, perché questa signora per la quale lavoravo aveva un sacco di... vendeva abiti di taglie forti anche, quindi venivano queste signorotte francesi molto simpatiche, diciamo che scherzavano anche un po'.
Scusa, è francese, quindi quella che urla al mercato come fa? E... anche allontanandoti allora, dal micro.
Che de promo che de cadeau. Come di, tu oggi tutta un'offerta, tutte promozioni.
Tutta una cosa oggi. Mo.
Allora, vabbè, vado... Vi dico questa cosa bellissima sulle... Visto che abbiamo detto varie teorie, ne propongo una nuova che potete trovare tra l'altro in un libro che è appena uscito, che si chiama Armocromia, il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine, di Rossella Migliaccio, edito da Vallardi Editore. Che cos'è l'armocromia? Secondo questa scienza, perché la chiamano scienza, vabbè, comunque, ogni persona appartiene ad una stagione. Ci sono quattro stagioni a cui tutti facciamo riferimento.
E quella nera?
Anche, anche lo stesso. Hanno quattro stagioni anche loro e hanno diversi sottogruppi in base al colore, al sottogruppo della pelle, se è caldo, freddo, e all'intensità e al contrasto che c'è tra occhi, capelli e colore della pelle. Quindi secondo tutta questa cosa, ognuno di noi ha una palette di colori di riferimento con cui dovrebbe vestirsi per valorizzare al meglio il proprio viso, specialmente il viso. E ci sono inoltre tutte le body shape, cioè le forme del corpo a cui fanno riferimento alcuni vestiti, quindi vestiti di un certo tipo stanno meglio a body shape di un certo tipo.
Pensa se scopri che hai sbagliato tutto nella tua vita fino a questo.
Tipo le righe orizzontali, se c'hai la taglia sopra la 40, no.
No.
Le righe verticali, se sei bassa, no. No, nemmeno io sono convinta, se no non te lo dicevo questo tono.
Ah, ok.
Continuo,
okay.
Sul nero. Io ho la minigonna a righe e non c'ho certo una 40.
Vabbè, ma una 38.
Ecco, diciamo le cose come stanno.
Sì, detette. No, volevo dire.
Vabbè, l'importante è averla, la 38.
Che cosa l'hai detto?
La 38 da qualche parte.
Ah, beh, ok. L'importante è il nostro braccio, perché quello poi diventa un po'...
Mi sa un po'... Comunque, quindi, non lo so qua che stagioni siamo. Penso c'è un autunno che è Miss Green... Perché sei, hai questa carnagione un po' olivastra, gli occhi scuri, i capelli abbastanza...
C'è rimasta malissimo. No.
Vanno su rosa i capelli, che è abbastanza.
Sì, vabbè, sì, c'hanno dei problemi, sì. Come i miei, vabbè.
E scusate, quindi sei in sunset?
Sono una primavera, dovrei essere una primavera.
Come hai fatto a scoprire il sacco? Ma hai smesso, disimpegnata, disegnati i colori.
No,
è per questo lo spritz.
Dopo, l'ho scoperto dopo lo spritz, che è questo. Forse.
Incredibile, incredibile.
Secondo me, Miss Pink è un'estate.
Però le estati sono molto chiare, secondo le cose.
Ma ammazza, pensate quanta crema.
Quelle scure, nere, ricci.
Siamo the winter
autunno,
is coming.
Autunno, tutto autunno.
Ah, tante sfumature d'autunno.
Tantissime.
Ma dipende, capito, dipende dove fanno queste analisi. Stai in Norvegia, non ti puoi dire il problema di questa cosa, capisci?
Non penso proprio.
Ma anche qui non ci sono più le mezze stagioni ormai.
Oggi è il 70° giorno di agosto.
Esatto.
Quindi...
Sì, infatti.
E soprattutto oggi Miss Green ha deciso che il microfono non lo usa.
Non lo usa,
e
fa la voce fuori onda. Fa l'anarchica.
Sì, sono... C'ho un mono cervello, tipo... Mono...
È autunno.
È autunno.
È perfetto, oggi.
Miss Green, che...
Io direi della musica. Sì, e poi passiamo all'ultima parte, quella sempre più divertente, no? Chissà quante cose ci dovete raccontare,
esatto.
Proprio.
Buoni, che la dottoressa ci deve mettere
io
l'ansia.
Io sto proprio
però.
Fremendo. Comunque, lancio una bomba, Miss Pink. Questa è una vera bomba.
Vai.
Eccoci qua in studio, eccomi qui, mi avete riconosciuto, da bancarellara a dottoressa, è un attimo. Allora, per aggiungere un po', come al solito, una nota di pesantezza alla nostra bella trasmissione.
La sifilide no, non l'avevo considerata.
No, questa sera niente sifilide, gonorrea e via dicendo, vi parlerò di un'altra piaga. Allora, per la rubrica Le piaghe della dottoressa, questa sera vorrei approfondire un aspetto che abbiamo tralasciato e che riguarda il nostro modo di abbigliarci. Allora, spesso sottovalutiamo quanto, adesso faccio la serie, i capi che indossiamo possano avere un impatto sia sull'ambiente sia sulla nostra salute. Teniamo conto che la maggior parte dei materiali che vengono utilizzati oggi nell'industria tessile sono materiali sintetici, quindi acrilico, nylon, poliestere. Tutti questi bei materiali contengono dei veri e propri veleni, che sono appunto formaldeidi, metalli pesanti, coloranti sintetici, solventi, tutta una serie di sostanze che una volta indossati i vestiti entrano in contatto con la nostra pelle. E quindi possono dare delle problematiche che spesso sfociano in nelle cosiddette dermatiti atopiche. Spesso succede anche che queste sostanze possono essere assorbite dal nostro corpo e poi attraverso la nostra circolazione sanguigna queste sostanze possono anche arrivare ai vari distretti e organi e quindi provocare qualche problemino di salute anche più grave. Io ad esempio ormai da anni compro indumenti intimi, in particolar modo il reggiseno e mutande, solamente in una catena di negozi che insomma si trovano un po' dappertutto e che sono gli unici che ho trovato che fanno i tessuti intimi in cotone. Ad esempio sia l'imbottitura interna che esterna del reggiseno in cotone hanno un prezzo basso, accessibile, quindi insomma cerco di fare questa scelta per preservare queste parti così delicate. Un'altra questione è proprio quella dell'impatto ambientale che ha l'industria del tessile. Oggi l'industria del tessile è la seconda al mondo più inquinante, seconda solo a quella che impiega fonti fossili per produrre energia. Per avere un po' l'idea della portata, diciamo, del problema, vi do qualche bel datino. Allora, l'industria del tessile produce ogni anno 1,2 miliardi di tonnellate di CO2. Consuma 93 miliardi di metri cubi d'acqua e 98 milioni di tonnellate all'anno di risorse non rinnovabili. Questo tanto per avere insomma un'idea. Poi c'è tutto un altro aspetto sempre legato all'impatto ambientale, che è quello delle microplastiche. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma purtroppo questi tessuti sintetici come il poliestere, che alla fine è plastica,
come quelli che compriamo io e Miss Pris,
ecco, poi vabbè, bacchetta a tutte e due, ve fustico dopo. E tutti questi bei materiali, una volta che andiamo a lavare i capi, soprattutto a temperature alte, si disciolgono nell'acqua sotto forma di tracce di fibre molto piccole, inferiori ai 5 mm, che sono invisibili e indistruttibili e che non riescono a essere catturate dai sistemi di filtraggio nelle acque e quindi vanno a finire nei nostri mari e nei nostri oceani. La cosa più bella è che poi attraverso i pesci che mangiamo ritornano al nostro organismo, quindi il ciclo, come dire, insomma, è continuo, tutto torna. E secondo uno studio della Ellen MacArthur Foundation, che promuove un passaggio ad un'economia circolare nell'industria tessile, ogni anno vengono scaricate nei nostri oceani 500.000 di tonnellate di microfibre. Per capire un po' l'entità, parliamo di più di 50 miliardi di bottiglie di plastica. Quindi si parla tanto, ad esempio, di non utilizzare i vestiti di plastica, pensiamo pure a quello che andiamo a comprare. E uno risponderebbe: allora, vabbè, bisogna cambiare il modello produttivo e produrre vestiti solamente con fibre naturali, che sono biodegradabili.
Oppure basta non lavarle.
Anche questa potrebbe essere un'altra soluzione. Poi le relazioni la vita sociali sociale, la vita diventano sociale un po' difficili. Però anche qui il problema, secondo me, a monte, cioè bisogna proprio produrre meno, perché anche il cotone è vero che è biodegradabile, però le coltivazioni di cotone necessitano di grandi appezzamenti di terra, enormi quantità di acqua, di pesticidi, di fertilizzanti. Il cotone ha dei processi di lavorazione che hanno un impatto ambientale diciamo di una certa entità, quindi comunque bisognerebbe un attimino creare una soluzione a monte, quindi produrre meno.
E poi anche sulle piantagioni e sulle fibre tessili, ricordiamo un po' la scorsa puntata delle Sbarbine e tutto quello che è il tema del lavoro e del lavoro femminile e dello sfruttamento, che molto spesso nei campi trova un grandissimo essere.
Assolutamente sì, infatti poi tutta questa filippica che vi ho attaccato voleva proprio arrivare a questo, nel senso che oggi esistono tante campagne che sensibilizzano sulla questione. Ad esempio Greenpeace ha avviato la campagna Detox per eliminare le sostanze pericolose e inquinanti dalla filiera produttiva. Poi c'è un'altra campagna che si chiama Fashion Revolution, che diciamo mirata ad una moda più sostenibile e più ecologica, dove si utilizza ad esempio il riciclo delle fibre tessili dei vestiti usati. E va benissimo tutto questo, sempre. Ma... sì, prego, prego.
No, vai, vai.
No, dicevo che secondo i dati ogni anno vengono gettati più di 500 miliardi di dollari di indumenti a malapena usati e vengono prodotti 100 milioni di tonnellate di tessile, e di questi solamente l'1% viene riciclato. Quindi pensate, insomma, ancora siamo abbastanza indietro. Che poi di questo 1%, il 15% viene riciclato nei stabilimenti di Prato in Toscana, e dove ci sono praticamente...
i cinesi.
Dove ci sono i cinesi, dove ci sono delle industrie che diciamo si sono riconvertite negli anni, anche dopo la crisi che c'è stata, se mi sembra, nel 2008, che ad esempio riciclano la lana. E in un programma che ho visto tempo fa in televisione facevano vedere come la lana riciclata costa un terzo meno rispetto alla lana vergine e ha un impatto ambientale del 25% inferiore. Quindi, insomma, riciclare in molti casi va bene.
E secondo me pure le pecorelle che hanno un tosaggio in meno non è che si lamentano.
Certo, assolutamente. Anche quello, diciamo, ci vorrebbe proprio un po' più un'attenzione, proprio secondo me, come diceva la base, a produrre meno. E diciamo, poi alla fine tutto questo discorso era perché volevo dire... ok, comprare vestiti, ma pensiamo anche che quando andiamo ad acquistare un capo il prezzo che paghiamo non è solo quello al momento dell'acquisto, ma è anche il costo relativo all'impatto ambientale, al danno per la salute e, come ricordava giustamente prima Claudia, anche il danno nei confronti dei lavoratori, perché naturalmente le leggi di mercato, per produrre sempre più abiti a basso costo, sfruttano i lavoratori. Questo, insomma, lo sappiamo bene. Ci sono stati moltissimi scandali che hanno riguardato le industrie tessili. Non so se vi ricordate che era qualche anno fa a Dhaka in Bangladesh quell'incendio che uccise tanti lavoratori. Insomma, sappiamo bene che cosa c'è dietro l'industria tessile, quindi occhio anche a cosa compriamo, dove compriamo, e se potete, insomma, ricicliamo anche fra di noi, lo facciamo spesso tra le amiche, scambiamoci vestiti. Insomma, abbiamo veramente tante tante possibilità.
Insomma, dai, è baratto Sbarbì, mercatino dell'usato.
Vabbè, io credo che sia arrivato il momento che tutte quante aspettavamo, ossia non vedo l'ora di raccontarvi il mio rapporto con i vestiti.
Però al microfono.
Allora,
Per chi non lo sa, io nasco figlia di una mamma che ha un negozio di abbigliamento per bambini. Mia madre nasce figlia di una mamma che ha un negozio di abbigliamento per bambini. Quindi insomma, diciamo, nasco
è di tradizione, insomma, famiglia.
C'ho una zia che ha un altro negozio di abbigliamento, uno zio che ha un negozio di abbigliamento.
Ma tu
insomma,
no, tu sei scappata di casa.
Come si capisce bene che insomma a una certa età bisogna interrompere questa tradizione familiare. Quindi che è successo? Che io sono nata e cresciuta in un negozio di vestiti.
È successo che invece di venderli i vestiti li compri tutti tu.
E per bambini, perché sono rimaste le taglie, esatto, di Miss Green, signorina Minù.
Esatto. Allora, insomma, bando alle ciance, io sono nata e cresciuta veramente in un negozio. E con una mamma ovviamente fissatissima, non con l'idea della moda fine a se stessa, ma con l'idea del vestirsi bene, soprattutto di indossare capi di qualità, per svariati motivi, insomma. E col crescere io, insomma, sono diventata un ibrido, perché diciamo ho una passione abbastanza importante per l'abbigliamento.
Ma hai fatto la combinazione a delinque.
Esatto,
là, voi
infatti
l'internet.
Si vede come siamo vicine su questo argomento. E, ho una passione abbastanza importante per l'abbigliamento, mi piace, spesso è una valvola di sfogo, cioè nel momento in cui sto come una pazza oppure iper triste mi devo comprare per forza un vestito che sia online, soprattutto online, perché comunque ci spendi davvero dei pochissimi soldi e l'app che hai sempre con te diventa veramente, cioè nel senso si rischia, puoi rischiare di diventare eccessivamente malata rispetto a questo, però ancora non ci sono arrivata.
Stavo riflettendo che in questo momento io di ciò che indosso ho acquistato solo le scarpe, i calzini, le mutande e il reggiseno. Camicia, canottiera, jeans, è tutto rimediato.
Come ogni giorno della tua vita comunque, cioè non è che è un'eccezione.
A livello di tipologie, io non lo so, mi piace indossare di tutto, dai jeans larghi e rotti e strappati di mio cugino, ah, il vestito
ballandoci il reggaeton però sotto cassa,
o la cumbia mejor. Oppure il giorno che mi sento da minigonna e calze a rete, mi metto la minigonna e calze a rete. E comunque mi piace questa cosa di me, sono estremamente, cioè, in base a come mi sento mi acchitto.
Allora, io proseguo il racconto di Miss Green raccontando un po' la mia piccola rivoluzione personale. Ho giocato tanto oggi con la bacchettona da stereotipi. Perché? Perché io in realtà sono estremamente stata vittima di tutto questo. Sono cresciuta proprio con il questo no, questo sì, e stiamo andando lì e bisogna vestirsi così, e stai facendo questo e bisogna vestirsi così. E quindi ci sono gli abiti da casa, gli abiti da lavoro, gli abiti per le uscite, gli abiti per la scuola. E quindi io, acquistando via via l'indipendenza e la ribellione profonda, ho elaborato tutto il contrario. Quindi dormo senza pigiama, vado a dormire con quello che trovo alla qualunque attiro, anche il niente, e mi alzo e devo andare al lavoro bene. Ribaltiamo il concetto della donna in carriera, e quindi anziché fare la donna in carriera fai la stilosa che magari si veste in maniera anche, non dico sensuale, ma attenta, perché ha recuperato dopo una vita passata in jeans la bellezza del mettersi le gonne e scavalcare i cancelli così, con i vestitini, con il rossetto, con l'anfibio sotto. E così a ribaltare veramente ogni stereotipo del genere. Quindi non è che sotto il vestitino carino ci va il tacchetto, no, sotto il vestitino carino ci va l'anfibio, e sotto il pantalone largo e magari ci va il tacchetto, e così via. Insomma, proprio perché è evidente che, tornando ai tanti discorsi fatti oggi, sì, l'abito ci presenta. E allora scegliamo come presentarci e ribaltiamo anche qui la regola della morale con il contenuto che vogliamo passare.
Allora, oddio, la dottoressa ha un rapporto, diciamo, con il vestiario, un po' l'ho detto, diciamo, tendenzialmente mi metto quello che mi regalano, quindi... Solo che è un problema anche questo, perché effettivamente ho un armadio stracolmo di vestiti, poi sono molto disordinata e quindi ce l'ho tutti appallottolati, non esiste roba piegata, vabbè, lasciamo perdere
queste cose.
Ho cercato di ovviare al problema appendendo i vestiti, anche diciamo le magliette, via dicendo, ma comunque resta sempre un gran macello. E detto questo, sì, infatti potremmo organizzare un bel pomeriggio tra amiche, magari svuotiamo il mio armadio, perché io non riesco a dar via la roba, nel senso, magari insieme possiamo farcela.
Guarda, Miss Green ride, ma Miss Red c'ha la stessa malattia.
Quindi ok, possiamo farlo. Per quanto riguarda invece il modo, diciamo, di abbigliarmi, il look, e quindi in qualche modo anche la percezione che ho di me stessa, non mi sembra che seguo, un po' come diceva Miss Green prima, un filo conduttore. Mi vesto insomma in stili anche molto diversi. Forse riflettendoci è che quasi tutti, insomma, quasi tutte le volte che mi vesto, probabilmente cerco un po' di valorizzare le mie forme. In genere ho sempre vestiti abbastanza attillati, jeans attillati, magliette attillate. Quello sì, forse è il comune denominatore. Per il resto, boh, colori li metto tutti, quindi non ho uno stile proprio...
Dove te ne vai, scusa?
Stavo passando il microfono, cioè, vabbè. Mi ha troppo traumatizzate dai microfoni. Ero convinta che te dovevo passare il microfono.
Niente, è andata.
Vabbè, sono briaca.
La guarda patata è andata, Allora, io sarò brevissima perché stiamo sforando e forse stiamo rimanendo dentro. E, allora, io ho tantissimi vestiti, ma come le mie compagne qua di banco, io vado sempre in giro con gli stessi, perché ho una vita praticamente improbabile che non mi permette assolutamente né di stare lì appresso al vestito, ok, né... tantomeno di entrare nell'ottica del vestito. Mettersi per esempio un vestito in primavera, estate, autunno, soprattutto questo tipo di autunno, prevede che ti fai la depilazione delle gambe molto accurata, no? Come il decimo giorno di campeggio, no? Insomma, tutta una serie di cose per cui devi essere un po' più precisa. Quindi il mio armadio è stracolmo di vestiti che tra l'altro costano un accidenti, perché io compro molto sul web. Anche cioè, raga, io ho dei tacchi di 12 centimetri e
non so zeppe.
Non sono zeppe. No, te lo giuro, mi piacevano troppo quelle scarpe, ho dovuto comprare matta come i cavalli, raga, lo so, poi va, faccio vedere a voi, però l'ho comprate e stanno lì, per quanto sono belle, non lo so, pensavo di metterle in libreria, quindi nell'apparenza sembro una persona che non ha questa tipologia di vestiti, io invece proprio, poi ci sono alcune marche che vado in fissa, mi compro qualsiasi cosa, sto lì che me le studio, addirittura le ho anche trovate, marche molto ricercate, che non capito, Gucci, ok, ma cose un po' più raffinate di design, e che ne so, se le trovo in un mercatino d'usato impazzisco, ma no perché è dell'usato, perché l'ho capito che era quello il capo, il design, il disegno, il colore che viene utilizzato. Non dirò la marca, però insomma,
però
sto fissa. Tom fissa, e soprattutto alcune donne che io vedo in giro che usano quella tipologia di vestito e di cura, per me veramente mi attira subito l'occhio.
Stile, gran stile.
Sì, però dipende, cioè insomma ognuno c'ha il proprio stile. Ci sono delle donne che ne so, la scarpa a punta piuttosto che quella morbida rotonda, insomma ce ne stanno varie di filosofie. L'idea di Fabiana col tacco quasi a spillo, non so se ce l'avete.
Fabiana,
scusa,
Chi è?
Oh, infatti, fino alla fine, vabbè, fino alla fine, l'amica mia.
Lo sappiamo.
Un'amica mia, vabbè.
Va bene, va bene.
Vai, spritz.
Allora, il mio rapporto con i vestiti è, cioè, non è un rapporto. Facciamo
la Queen Spritz Miss. Ora
ricordiamo per chi si è connesso solo ora, è l'unica che stira qua dentro, l'unica.
Sì, è che ha un rapporto con i vestiti che vi dirò nella prossima monografia. Tipo un amore lungo sempre, da sempre. No, vabbè, io una cosa semplice dirò, che non metto mai lo stesso vestito durante la stessa stagione. Io mi pianifico tutte le uscite che devo fare per fare in modo che lo stesso vestito non venga visto dalle stesse persone. Quindi mi vedo
e qui si spiega lo stirare una volta sola.
Questa è la cosa
sola.
Che penso magari ai matrimoni, che per fortuna non si sposa più nessuno.
Io la penso sempre.
Pensa, io ho una zia che dall'89 c'ha sempre lo stesso vestito in tutti i matrimoni. Pensate che roba.
Io non ho mai visto due volte con lo stesso vestito. Pensateci.
Per esempio, adesso sono vestita così e mi avete visto voi, quindi so che questo stesso abbinamento lo posso fare solo con altre persone che non siete voi.
È follia comunque.
E cioè, che c'è, memoria.
Cioè della malattia. Ma che fai dell'appunti?
Ma giocamoci a blackjack con sta memoria, sì, no, i vestiti.
Sì, sì, non me l'appunto, ma se so da tipo 2 settimane prima che devo andare da qualche parte, già so che cosa mi devo mettere. Quindi, ecco, diciamo così, questo è uno dei segreti che vi svelo oggi, gli altri disseminati nelle prossime puntate.
Queen Miss Orange Spritz.
Visto, ci stanno i motivi, ci sta uno studio intenso dietro questi nomi. Oggi però mi hanno detto al lavoro che sono, che assomiglio a Audrey Hepburn versione punk, perché avevo i capelli tutti legati come ieri, con le palline e rossi così.
Quella si chiama Sailor Moon versione porn con l'aggiunta del colore, ma la prossima puntata magari approfondirà temi più idonei.
Bene, io chiudo il mio intervento con la nostra frase presa dal piccolo libro dell'autostima, che dice, oggi recita, autostima è orgoglio di sentirsi libere, autonome e vitali, e riconoscere l'indicibile fortuna di essere nata donna, di Luisa Muraro. Bene, Miss Orange vi saluta, ricordatevi di pianificare, ricordatevi.
Io volevo aggiungere anche un'altra cosa, un concetto al volissimo, che quando volete anche vendere i vestiti usati, usate i social, perché funziona tantissimo. Ciao.
Beh, la rivoluzione viene vestendo e utilizzando il contenuto anche a partire dall'apparenza, quindi buona serata da Miss Red.
Vi saluta la dottoressa e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione con le mine del malaugurio della dottoressa. Un abbraccio
e buonanotte, dai.